Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Volevo cominciare con una notizia. Vi ricordate settimana scorsa? Vi avevo detto che uno dei ragazzi di Milano si trovava in Iran. Eravamo un po' tutti preoccupati perché non avendo più contatto con lui, perché i cellulari erano spenti, il WhatsApp era spento, come sappiamo che avevano bloccato tutto, perciò non sapevamo come stesse. Baruch Hashem, forse ve l'ho già detto, non mi ricordo. Baruch Hashem, lui settimana scorsa è rientrato in Italia sano e salvo. Ripeto, non ricordo se ve l'ho detto o no, ma la gioia è così grande che lo ripeto comunque. Lui dall'Iran ha preso un autobus, penso, per la Russia e lì è riuscito a prendere un volo e tornare. Baruch Hashem, sano e salvo qui a Milano. Baruch Hashem. Come di consueto, leggeremo i due salmi, il 20 e 121, per i nostri soldati in Israele, per la pace nel mondo, per tutti i malati, specialmente per i malati. Specialmente abbiamo stasera una richiesta, Shirer Klamo Bat Jessica, e metterei anche mio papà che non sta bene, Yitzhak ben Yocheved, e Be'ezrat Hashem che tutti quei malati possano avere rifuat shlema, rifuat nefesh e rifuat aguf. Lam natzeach bizmone David yancha, Adonai b'yom tzara yezagef, Hashem liyakov, Ishlach ezrecha mikodesh, Umitzoni tzadek yizkor, Kol minchotecha ve'olat chidash nesela, Yiten lecha kilvavecha ve'chol atzatcha, Yemale nerena v'yishuatecha v'shem Elohim l'gol, Yemale Adonai k'mishorotecha, Ata yadati k'yoshia Adonai m'shichol yaneum, Mishmei kodesh b'gvurot, ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו, ונתודה עד אדוני השם מלך יעננו ביום קוראינו שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום לאישה שומר ישראל, אדוני שומר לך, אדוני שמחה לבניך. יומם השמש לא יכה כברך בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, פרוס השם מנדה רפואה שלמה, אטוטי אימלתי סולפצ'ה דלה טרה. Stasera abbiamo due dediche, come poco fa dicevo, la nostra cara amica Jessica Sassoon, non ho visto se è qui presente o no, chiede di dedicare questa lezione a Shirer Klamo Bat Jessica per una refuah shlema. E poi, come ogni anno ormai di consueto, questa parasha, la parasha di Beshalach, la famiglia Jacobi dedica gentilmente questa lezione al loro papà Eliyahu Chai Yakubov ben Netanel. Vi ricordate sempre, vi racconto di lui, era il mio Mohel, colui che mi ha fatto la circoncisione, e questi giorni è la sua ricorrenza, perciò la famiglia sempre lo vogliono ricordare. Posso la sua Neshama riposare in Gan Eden, nei posti alti e alti dove lui merita, e anche sempre il loro prozio, Yehuda ben Reuven, che anche in questi giorni è la dipartita. Adesso quest'anno vorrei parlarvi un attimo di questa persona qua, Yehuda ben Reuven. Lui abitava qui a Milano, era una persona estremamente buona, gentile, gli ospiti da lui erano membri della casa, era molto ospitale lui e la sua signora, addirittura loro avevano, forse tuttora hanno, anche se lui non c'è più, una casa a Mumbai in India, perché loro spesso viaggiavano, erano originari anche di lì, erano iraniani ma originari anche dall'India, e poi sono arrivati in Italia anni e anni fa. Avevano una casa in India, a Mumbai. Cosa succede? Diverse persone da Milano spesso viaggiano a Mumbai per questioni di lavoro e sapevano che quando si trovano a Mumbai, che lui fosse in India o meno, questo signor Yehuda, sapevano che possono andare a casa sua a Shabbat a mangiare o a stare, perché c'era sempre qualcuno in casa, qualcuno del posto che manteneva la casa e gli ospiti erano sempre benvenuti. Figuratevi, anche quando lui era a Milano, ipotesi, se qualcuno si trovava a Mumbai sapeva che poteva andare a casa loro. Questo è un po' di quello che era questa persona, era una persona molto semplice ma molto buona, molto, ripeto, molto di cuore, che tutti amavano, tutti lo chiamavano zio, Do Diuda. Lui è mancato, infatti lo stiamo ricordando, la sua signora, che vive fino a 120 anni, è viva, è avanzata di età, non so dirvi quanti anni ha, anche lei abitava tutta la vita in Italia e adesso abita, è tornata in Israele. Per dirvi questa coppia così fantastica. Loro non hanno avuto benedizione di avere figli. Succede. Ci sono delle coppie che non hanno figli. Però avevano centinaia di figli spirituali. Perché? La signora, la moglie di questo Yehuda, che vive fino a 120 anni, era la responsabile di uno dei vari mikve di Milano. Il mikve, ricordiamo, è il bagno rituale che le signore ogni mese si recano in questo bagno rituale per purificarsi. Lei era la responsabile, era il cuore, l'anima, il corpo di questo posto qua. Lei ogni sera, sia in inverno negli orari un po' più normali che in estate, quando diventa buio in orari poco normali, 10 di sera e così via, perché in mikve si va di notte dopo l'uscita delle stelle, lei si trovava nel bagno rituale a accompagnare le signore, a controllarle, a fare tutto il rituale del mikve. Ripeto, loro non hanno avuto figli fisiologici, ma hanno avuto centinaia di figli. Perché? Quando una persona, come in questo caso la signora Jaffa, che appunto lei aiutava le donne ad andare in mikve, faceva tutto quello che c'era bisogno, allora ogni bambino che nasceva dopo il mikve che le donne andavano, era anche grazie a lei, perché lei mandava avanti proprio tutto il mikve. E allora per questo che dico, erano i loro figli spirituali. Lei era lì di persona e il marito stava a casa da solo aspettando che la moglie tornasse dopo che finiva, ripeto, in estate anche fino all'ore, proprio fino alle 10, 11 di sera, se non mezzanotte a volte, la signora Jaffa era in mikve. Tutti i bambini che sono nati da questo mikve in parte sono i loro figli. Mi ricorda una storia. Anche la moglie, anche il Rebbe e la Rebbezin non hanno avuto figli. Infatti, proprio ieri era il 10 di Shvat, abbiamo ricordato la leadership del Rebbe, che lui è il giorno che ha preso la leadership di Chabad Lubavitch, perciò è un giorno importante per tutti noi. E una volta si racconta che a casa della moglie del Rebbe, quando il Rebbe non c'era, c'era una sua amica e una volta gli chiede, in confidenza, erano amiche, potevano chiederlo. Dice: "Ma Rebetzin, ma come ti senti che non hai avuto figli?" Una domanda del genere. Allora la Rebetzin la porta davanti alla finestra e dice: "Vedi tutti questi bambini? Vedi tutti questi Hasidim? Sono tutti i nostri figli, sono figli spirituali. Quando tu ti preoccupi di qualcuno, sia che sia a livello di insegnare qualcosa, a livello di aiutare in qualsiasi modo, come in questo caso portare nel mikve, noi possiamo avere figli spirituali. Chi non ha avuto figli fisiologici, in qualche modo deve insegnare, deve arrivare a qualcuno e diventare un genitore spirituale. Infatti Mosè, anche che aveva figli, lui era considerato il padre dei figli di Aronne, che erano i suoi nipoti, era considerato come loro padre. Perché? Perché insegnava loro Torah. Quando insegni Torah a qualcuno, quando aiuti qualcuno ad avvicinarti a Dio, diventi un suo genitore spirituale. Perciò mi viene anche da dire, non l'avevo preparato, ma mi viene in mente adesso, ve lo preannuncio, in futuro vi farò vedere delle foto e altre cose. Questa settimana, il 1º febbraio, inauguriamo, Be'ezrat Hashem, una nuova organizzazione a Milano e nel futuro prossimo che si espande anche in Italia. Io e un altro rabbino giovane che io mi sono l'ho preso a lavorare in questo progetto che adesso vi racconto, gli ho chiesto se può prendere questo impegno e avere uno stipendio pieno, vuol dire tutta la giornata a lavorare per questa cosa qua, e io gli ho promesso che mi preoccuperò di dargli uno stipendio mensile per una famiglia che possa vivere, e gli ho chiesto di fare la seguente: di organizzare programmi di studio, di divertimento, di gioco, di ritrovo per bambini. Una cosa che a Milano c'è, ma molto sporadico, molto non organizzato, delle diverse comunità, ognuno fa qualcosa per i bambini. Allora gli ho chiesto: senti, guarda, i bambini sono il nostro futuro. Ti prego, vieni a lavorare, ti pago, organizza. Vogliamo organizzare tante cose, eventi le domeniche con genitori e i figli, quiz anche non di persona, anche in modo diciamo telematico, così possiamo arrivare. Sapete che in Italia ci sono centinaia di bambini che abitano anche a Milano e Roma, dove c'è una scuola ebraica, ma che non vanno in questa scuola ebraica, non hanno nessun tipo di educazione ebraica. In Italia è pieno di bambini sparsi in Italia dove non hanno neanche una comunità ebraica, non hanno neanche una scuola, neanche volendo hanno una scuola ebraica dove abitano. Allora vogliamo arrivare, abbiamo già da anni una lezione la domenica mattina su Zoom per un gruppetto di questi bambini, vogliamo allargare, vogliamo arrivare a tutti i bambini italofoni di Milano, d'Italia e dargli la possibilità. Uno alla settimana, due alla settimana, quando loro possono, o di presenza, o via Zoom, o al telefono, di studiare con loro, di dare la possibilità a tutti gli ebrei, bambini ebrei in Italia, o anche perché no, anche all'estero, basta che parlano italiano, e ce ne sono anche tanti all'estero, di poter arrivare ormai oggi con la tecnologia si arriva dappertutto. Questo è il nostro nuovo goal. Il nostro primo giorno di lavoro sarà a febbraio, domenica, cominceremo il primo giorno. E Be'ezrat Hashem arriveremo tanto, tanto lontano. Perché dico questo? Perché appunto mi viene in mente, questi sono i figli fisiologici, i figli spirituali. Perciò chiedo a tutti voi, visto che questa operazione, come potete immaginare, avrà delle grandi spese, soltanto cominciare dallo stipendio che dovrò pagare a questo rabbino e sua moglie e così via. Ma vogliamo arrivare a fare così tante cose, tanti eventi che man mano vi farò vedere, seguiteci su Facebook e vi farò vedere. Chiedo a tutti voi per favore aiutateci, non ho mai chiesto niente, ma adesso lo chiedo e lo chiederò ancora in futuro. Stateci dietro, aiutateci a questa grande opera e tutti questi bambini che studieranno Torah saranno i figli spirituali di chi ci aiuterà ad arrivare. Per esempio, se conoscete dei bambini o dei ragazzini che vogliono che non hanno nessuna educazione ebraica, ditemelo e io mi connetterò con questa famiglia e cercherò di dargli questo servizio. Perciò questo vuol dire creare figli spirituali. Ok. Abbiamo detto che pochi giorni fa era l'anniversario della leadership, dell'inizio della leadership del Rebbe. E come ogni anno vi racconto una storia. Sabato sera abbiamo raccontato diverse storie e oggi, visto che siamo in più persone, vi racconterò una storia a tutti voi presenti per capire cos'è un Rebbe e poi cominceremo a parlare della nostra parasha. Un shliach del Rebbe, un emissario del Rebbe, racconta che lui ogni settimana aveva un appuntamento in un ufficio e andava a studiare Torah con questa persona. Adesso, in questo ufficio c'era questo signore qua, aveva un avvocato e questo avvocato ovviamente non era ebreo. Il signore ebreo, quello che lui andava a studiare, chiese una volta al rabbino una cosa, dice, ma il Rebbe dà benedizioni anche a non ebrei? Al quale il rabbino, il shaliach del Rebbe, dice, sì, certo, il Rebbe dà benedizioni a tutti, ebrei e non ebrei. Allora, cosa succede? Il signore dice, guarda, la moglie del mio avvocato è malata e ha bisogno di benedizioni da Hashem. Allora ti chiedo per favore se puoi scrivere una lettera a Rebbe e chiedere una benedizione per la moglie del mio avvocato. Benissimo, scrivono al Rebbe e di norma quando si chiede una benedizione per un malato si dice il nome del malato, uomo o donna che sia, figlio di. E poi si menziona il nome della mamma. Quando si parla di malattia si dice nome della mamma. Allora, questo rabbino qua scrive il nome, però scrive il nome del papà. Perché dai gentili invece, il Rebbe sempre ha detto, quando un gentile chiede una benedizione, che menzioni il nome del padre, invece per gli ebrei il nome della madre. Adesso non stiamo qui a entrare il perché e il per come, sono cose magari più profonde che io stesso non capisco e non posso spiegare. Benissimo, perciò lui scrive una lettera al Rebbe menzionando il nome della signora col nome del papà, essendo lei non ebrea. Benissimo, danno questa lettera al segretario del Rebbe, il quale dopo pochi giorni richiama questo rabbino dicendo il Rebbe ha chiesto il nome della mamma di questa signora che tu mi stai menzionando. E allora il rabbino chiede, ma si chiede come mai? Se questa signora non è ebrea, non ritornava il fatto che Rebbe avesse chiesto il nome della madre quando in realtà doveva essere il nome del papà. Cosa succede? Lo dice alla signora e gli dice, guarda, mi devi dire il nome di tua mamma. Benissimo. Lei, questa signora, parla al telefono con la sua mamma per chiederle qual è il suo nome ebraico, qualche altro nome. Lei si chiamava Anna. La figlia si trovava in America e questa signora si trovava in Francia. Allora dice, mamma, ma tu hai magari un altro nome oltre Ana? E la mamma gli chiede, come mai mi chiedi questa cosa qua? La figlia gli racconta tutta la storia, che il Rebbe ha chiesto di dare il nome della mamma. La mamma che si trovava in Francia, al telefono, rimane un attimo in silenzio. E poi dice alla figlia, questo rabbi che tu hai chiesto benedizione per la tua guarigione, indubbiamente è una persona molto santa. E dice, non te l'abbiamo mai detto, ma io sono ebrea. La mamma, la prima volta, dopo 40, 50, 60 anni, non so quanti ne aveva sta signora, per la prima volta dice che lei è ebrea e di conseguenza anche lei, la figlia è ebrea. E dice il mio vero nome, il mio nome ebraico è Hanna. Anna in francese e Hanna in ebraico. E lei racconta, dopo la guerra mi sono sposata, ma non volevo, ovviamente il marito non era ebreo, ma non volevo più essere ebrea dopo la Shoah e la guerra. E perciò abbiamo deciso con tuo papà di vivere come perfetti cattolici. Adesso lei scopre che lei è ebrea. Come lo scopre? Perché il Rebbe vede un nome che non gli torna. Dice, perché mi dai il nome del papà? Il Rebbe non ha detto lei è ebrea, ha detto datemi il nome della mamma. Al quale la figlia si è insospettita, ha chiamato la mamma. Il resto l'abbiamo sentito. Questo è il la forza di un tzaddik, la forza di un rebbe. Tante volte abbiamo spiegato questo concetto. E il rebbe che cos'è? È una figura come Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, tutti i vari tzaddikim che abbiamo avuto durante l'arco della storia ebraica. Perché c'è un tzaddik? Perché Dio ha voluto di mettere un umano in questo mondo, che lui da una parte è umano, perciò capisce le esigenze degli umani. D'altra parte è totalmente divino, perché un tzaddik non ha piaceri o desideri personali o ego o cose. Un tzaddik non vive per se stesso, un tzaddik vive per gli altri, per il popolo, perciò vive per Dio, per la Torah e le mitzvot. Perciò da una parte è attaccato al popolo, d'altra parte è totalmente connesso con Dio, senza nessun filtro. Perciò lui riesce a aiutare le persone ad arrivare a Dio perché è un po' umano e anche un po' divino, perciò riesce a capire tutte e due le sponde. Come altrimenti una persona in carne e ossa potrebbe sapere, potrebbe capire che questa signora in realtà è ebrea, se non che con la sua capacità di leggere le anime, di capire e vedere l'anima, ha visto che questa è un'anima di una donna ebrea, ha detto non può essere. Capite bene chi è, poi tornate da me. Questo è il punto. Il Rebbe non è soltanto il Rebbe degli ebrei, ma vedete anche il Rebbe dei non ebrei. Sono tante storie di persone che hanno avuto benedizioni non ebrei del Rebbe. E questo fa vedere che il Tzaddik è lì presente sempre per tutti. Perciò nei momenti di difficoltà, ancora oggi, quando preghiamo a Dio, quando chiediamo benedizioni, possiamo veramente rivolgerci anche al Rebbe e dire: Rebbe, metteci per favore una buona parola con Hashem. Abbiamo detto, non l'ho detto, lo dico adesso, domenica sera e lunedì sarà Tu Bishvat, il 15 di Shvat, che è il Rosh Hashanah degli alberi, e noi ogni anno, gli ebrei di tutto il mondo, festeggiamo Tu Bishvat. Perché festeggiamo Tu Bishvat? Perché Adam etz asadeh hu, l'uomo è paragonato agli alberi dei campi, perciò l'umano è paragonato agli alberi, perché anche per sembianze fisiologiche, se vogliamo dirle, fisiche, perché anche un albero assomiglia un po' all'uomo, ma entriamo nei dettagli del perché, del per come un albero ha a che fare con noi umani. L'albero ha la radice, poi ha il tronco e poi ha i frutti. E vediamo ognuno di questi elementi come si rapporta con la vita di ognuno di noi. Adesso, l'albero ha le radici. Le radici non è una parte visiva dell'albero, perché le radici sono sotto la terra, sono nascoste sotto terra. Adesso, noi sappiamo che le radici di un albero sono importantissime. La forza di un albero non sta nella larghezza del tronco o nella lunghezza del tronco, bensì nella profondità e nella forza delle radici. Perché essendo che le radici sono sottoterra, sono quelle, come tutti sappiamo, che danno stabilità all'albero. Ok? Perciò le radici sono nascoste sottoterra e sono la parte forte. Come possiamo paragonare? Cosa sono le nostre radici di noi umani? La nostra emunah, la nostra fede. Questa è la prima cosa che noi assomigliamo agli alberi. Così come le radici sono nascoste e sono la forza dell'albero, anche da noi, la fede che noi abbiamo, anche specialmente nei momenti di difficoltà, sono la nostra forza, ci tengono saldi nella nostra vita, però la fede non è un qualcosa che si vede sulla persona, è un qualcosa nascosta, è dentro di noi, ma come i rami, come le radici che mantengono saldo l'albero, anche se non si vedono, così è anche la nostra fede. Quando vedi una persona non necessariamente riesci a vedere se lui è una persona di fede o meno, però la vedi la sua identità quando è forte, quando lui è saldo, capisci? A un punto vediamo che è nascosto, ma è parte di noi. Poi la seconda parte è il tronco, i rami, le foglie in estate, Questa seconda parte dell'albero è la parte esteriore, la parte visiva, la parte un po' bella, diciamo, no? Dell'albero. E questo rappresenta le mitzvot. La parte bella è le mitzvot che noi facciamo. Perciò la nostra, la bellezza di una persona, come la bellezza di un albero, in cosa sta? Nel fatto che è una persona civile, educata, che fa le mitzvot, che serve Dio, che è buona con le persone. Perciò così come nell'albero la parte del tronco, dei rami e delle foglie sono la parte, diciamo, bella dell'albero, visiva e non nascosta come le radici, rappresenta la parte che si vede nella persona. Perciò la bellezza di una persona che cos'è? Il suo comportamento. Perciò le mitzvot. E questa è la seconda cosa che noi siamo uguali agli alberi. Ma la terza cosa, forse è la più importante di tutte quelle che abbiamo appena menzionato. Un albero è completo quando è un albero che riesce a portare frutti, vuol dire continuità. Questo albero che dà frutti vuol dire che questi frutti daranno con i semi continuità ad altri alberi e così via. Perciò, cos'è la continuità in una persona? È quando lui porta figli in questo mondo e li educa di andare nella strada giusta. Ma come dicevamo pochi attimi fa, anche chi non ha avuto figli fisiologici può avere figli spirituali insegnando Torah, insegnando, dargli educazione, aiutarlo in qualche modo. Perciò la Torah non è soltanto per certe persone. C'è chi ha il compito in questo mondo di portare figli veri e propri in carne e ossa e c'è chi deve portare figli spirituali. Vedete, ad ognuno il Rebbe ha dato benedizioni a migliaia di persone nel mondo, migliaia di bambini sono nati grazie a una benedizione del Rebbe, che i genitori disperati per anni e anni, 10, 20 anni addirittura, certe volte non riuscivano ad avere figli. Hanno chiesto al Rebbe che preghi per loro e hanno avuto figli. Però il Rebbe stesso non ha avuto figli. Ma come? Hai aiutato migliaia di persone e tu no? Chi può sapere il disegno di Hashem? Però abbiamo visto che aveva migliaia e migliaia e migliaia di figli spirituali. Perciò anche noi possiamo avere soltanto magari figli spirituali. E abbiamo fatto la nostra missione. L'importante è che vada avanti. Quello che noi sappiamo, quello che noi abbiamo, lo tramandiamo a qualcun altro e stiamo mantenendo vivi noi stessi tramite l'educazione che noi permettiamo di avere ad altre persone. Perciò l'Echaim, che possiamo veramente preoccuparci del prossimo in tutto quello, ricordiamoci quello che io ho, se Hashem dà qualcosa a qualcuno, non è soltanto per se stessa. Questo è quello che la Torah ci insegna. Hashem ti dà qualcosa perché vuole che tu lo condividi con qualcun altro, che sia un'idea, che sia una materia che tu conosci, la Torah, che sia un aiuto fisico, un aiuto morale, un aiuto spirituale, qualsiasi cosa che noi abbiamo, dobbiamo dire se Dio mi ha dato questa cosa qua, devo essere capace di condividerla con chi ha bisogno. Hashem mi ha dato in più. Lo condivido con gli altri. L'chaim, l'chaim. Ok, siamo a metà della lezione, siamo in tempo. Pensavo di essere in ritardo, ma invece no. Arriviamo alla parasha di Beshallach. Beshallach, finalmente gli ebrei escono, dopo le 10 piaghe, escono liberi finalmente dall'Egitto e si incamminano per andare sul Sinai a ricevere la Torah e finalmente vivere con la Torah nella terra di Israele. Sappiamo la storia, è sempre quella, purtroppo non cambia. Gli ebrei escono, felici, contenti e gioiosi, arrivano davanti al mare, al mare dei giunchi o mar rosso, come si vuol dire, e di colpo vedono che il faraone sta venendo a prendere tutti gli ebrei e a riportarli di nuovo schiavi in Egitto. Gli ebrei non hanno scampo, davanti hanno l'oceano, dietro c'è tutto l'esercito, non c'era dove scappare. E allora, come la Torah ci racconta, perciò Bereshemot passo 14, capitolo 14, passo 13. Dio, Mosè disse al popolo: non temete, state a guardare la salvezza di Hashem che egli opererà per voi oggi, poiché, come avete visto gli egizi oggi, non li rivedrete mai più. Hashem combatterà per voi, mentre voi dovete rimanere in silenzio. Hashem disse a Mosè: perché mi volgi il tuo grido? Mosè stava pregando, urlava a Dio come preghiera: salvaci. E Dio dice: perché stai qui a pregare adesso? Non è il momento di pregare. Dì ai figli di Israele di mettersi in cammino. E poi dice: alza il bastone, mettilo sul mare, dividilo e così via. Adesso, vediamo che si erano creati quattro, quando sono arrivati davanti al mare, e vediamo che lì ci stiamo arrivando, si erano creati quattro gruppi, quattro pensieri di come reagire a questa situazione. C'era un gruppo che diceva: buttiamoci nel mare, meglio morire buttandoci nel mare, moriamo a testa alta, ma non torniamo in Egitto, basta, in Egitto non vogliamo più tornarci. Un altro gruppo diceva: alziamo le mani, torniamo in Egitto schiavi, almeno non moriamo, almeno siamo vivi, l'opposto di quello del primo gruppo. Un altro gruppo dice: andiamo a combattere, vediamo, forse vinceremo, forse no, ma almeno moriamo combattendo. E il quarto gruppo, come abbiamo appena visto, capitanato da Mosè, pregavano a Dio: Dio salvaci. E vediamo che tutti questi quattro gruppi erano un momento di confusione, ognuno faceva quello che si sentiva. E vediamo che la risposta, in una frase che abbiamo letto, Dio dà una risposta a tutti questi quattro gruppi dicendo: cari figli miei, quello che voi state facendo e pensando di fare non è la cosa giusta. La risposta ai quattro gruppi era: Itiatsivu, state forti, state in piedi in un modo forte, state saldi. Questo a chi risponde? A quelli che dicevano: buttiamoci nel mare e moriamo. Dio dice: no, state saldi, state forti, in piedi. Poi a quelli che dicono: torniamo in Egitto, Dio cosa risponde? Oggi avete visto, oggi vedrete l'Egitto, gli egiziani in faccia, non li vedrete mai più. Tutto quello che abbiamo appena detto. Perciò non pensate di tornare in Egitto, non è questo il caso. A quelli che pensavano di andare a fare la guerra con gli egiziani, Hashem ha risposto: Dio farà la guerra per voi. E a quelli che pregavano, Dio diceva: state in silenzio e viaggiate. Lo ripeto nel passo: Mosè disse al popolo: non temete, state a guardare. Ma l'italiano qua non rende l'idea. State forti a vedere la vostra salvezza, che Hashem opererà per voi oggi. Come avete visto, gli egizi oggi non li vedrete mai più, perciò non tornerete in Egitto. Dio combatterà per voi e state in silenzio, può dire, non è il momento di pregare e andate avanti. Perciò in due frasi Dio non accetta tutti i piani che gli ebrei in quel momento avevano. Dice: viaggiate. Dice Hashem: questi quattro modi, questi quattro gruppi che si erano creati, questi quattro pensieri, in realtà è umano. È umano volere combattere, è umano volere nascondersi, buttarsi nel mare. Tutte cose giuste, pregare, è tutte cose umane. Ma la quinta era una risposta divina. Tutto quello che Dio dice è diverso da quello che gli umani possono pensare. Una persona, se trova in difficoltà, deve scegliere tra le due realtà. Uno, e non deve, quando una persona non sa dove andare, che può essere a livello personale o a livello di collettivo di polo ebraico, una persona a volte si trova in mezzo a un bivio. Cosa faccio? Mi butto? Combatto? Cosa devo fare? Non sono forse queste le cose che ci succedono non soltanto ogni giorno, diverse volte al giorno, dove abbiamo una decisione da prendere, una posizione da prendere e non sappiamo cosa fare, non sappiamo qual è la cosa giusta. Ricordiamoci, quando delle persone soffrono, sono come paralizzate. Quando una persona ha paura, ha una sofferenza, è bloccato, è paralizzato dalla paura, dall'angoscia che lui ha. Perciò non sanno come reagire. Per una persona esterna è facile dire: ma dai, non esagerare, non è così grave. Facile, no? Però è la cosa più disumana da fare. Quando una persona sta soffrendo, abbiamo parlato molte volte, no? Persone che soffrono di depressione, non riescono la mattina neanche a alzarsi dal letto. A volte la depressione è così pesante che un semplice azione, scendere dal letto e vestirsi, non riescono a farlo. Perciò se tu vai da questa persona e dici: ma dai, sei ancora a letto, sono le 1 del pomeriggio, ma dai, ma cosa vuoi che sia? Questo ma dai è una coltellata a queste persone. E diventa una doppia sofferenza. Uno è la sofferenza che stanno vivendo. Due è: ma proprio tu che sei mio marito, mia moglie, mio padre, mia madre, mio figlio, sei mio amico, sei vicino, tu che dovresti più di tutti capirmi, mi dici: ma dai, non esagerare. Questa è una doppia pugnalata, perché chi dovrebbe capirmi non mi capisce. Impariamo, cari amici, quando una persona soffre, può essere anche una cosa che ai nostri occhi è banale, come scendere dal letto, ma non abbiamo il diritto di banalizzare la sofferenza di una persona, perché noi non possiamo mai capire questa persona di cosa sta soffrendo. Dobbiamo essere lì vicino, capirli, proteggerli, aiutarli, amarli, aiutare a reagire, ma mai cercando di minimizzare, perché noi nella testa li vogliamo bene. Cerchiamo di minimizzare la cosa, di far diventare che se... No, non cercare mai, piuttosto non dire niente, perché una parola sbagliata può ferire fortemente questa persona. Queste persone non vedono futuro, non vedono speranza. Perciò hanno questa sofferenza. E qui vediamo i quattro gruppi. Questi quattro gruppi erano esattamente questo. Loro avevano un'angoscia. Immaginate 400 anni, 200 anni che erano in schiavitù, finalmente liberi. E poi si vedono davanti di nuovo il mare. Tutto gli casca il mondo in testa. Come puoi dire a una persona del genere: ma dai? Perciò si sono creati questi quattro diversi pensieri. Riprendiamo un attimo questi pensieri e cerchiamo di capire la logica dietro questo pensiero. Quando dicevano torniamo in Egitto, cos'era il loro pensiero? Dai ragazzi, non sogniamo, sii realistico, questa è la vita. L'Egitto è restrizione, la vita è dura, accetta con realtà. E questo è quello che è insano, ma spesso lo facciamo. Quando una persona accetta una situazione, una realtà, quando lui, anziché perlomeno cercare di sorpassarla. Cosa ci raccontiamo? Che storie ci raccontiamo? Dai, ci ho provato. Cosa vuoi che sia? Sii realistico. Non puoi. Qua c'è il mare, dove vuoi andare? Perciò non hai altra scelta che tornare in Egitto. Questa è la logica, vuol dire ci arrendiamo anziché combattere, ci arrendiamo anziché provarci perlomeno. La seconda logica di quelli che diciamo buttiamoci nel mare, piuttosto voglio morire ma non voglio tornare in Egitto. Piuttosto delle persone sono pronte a morire, ma non continuare a soffrire. Ci sono delle persone oggi che soffrono tantissimo, che dicono la morte è un sollievo. Ovviamente non bisogna mai arrivare a questo, ma stiamo cercando di capire più o meno cosa passa nella mente, nel pensiero di queste persone, che per loro il suicidio è un sollievo, mai sia a nessuno. Non voglio continuare a soffrire, voglio morire. Ma c'è un'altra spiegazione a quelli che si dicono buttiamoci nel mare. La spiegazione è che il mare è un mondo nascosto. Il mare, l'acqua copre, sotto c'è terra, poi c'è il mare che copre. E se noi andiamo con gli occhiali giusti, andiamo in sub, vediamo un mondo intero. Milioni di categorie di pesci, piante, vegetazione, vita, coralli, di tutto. Il mondo marino è un mondo a sé, solo che è un mondo coperto, che noi non vediamo. Se io vado sopra al mare, non vedo quello che c'è sotto, perché è coperto dall'acqua. Si chiama il mondo nascosto. Questo rappresenta una persona. Cosa vuol dire mi voglio buttare nel mare? Una persona che si vuole nascondere dalla realtà. Si butta nel mare, il mare è una cosa che ti copre. Perciò buttiamoci nel mare vuol dire trovo un nascondiglio, vuol dire stacco la spina, non sono connesso, non, queste persone non reagiscono, sono interiormente morti. Perciò il buttarsi nel mare vuol dire sì morire, ma vuol dire io mi voglio. È una morte che tu anche da vivo sei morto, perché ti nascondi dalla realtà, ti crei un tuo comfort zone che è il mare, abbiamo detto il mare è una cosa che nasconde, perciò è un nascondiglio. Il mare rappresenta un nascondiglio. Se io non sono in grado di reagire al mondo, non sono in grado di reagire alle difficoltà del mondo, cosa faccio? Mi chiudo in un posto, in una caverna, mi chiudo in me stesso. Non ho più a che fare con nessuno perché mi fa paura parlare con le persone, mi fa paura relazionarmi con qualcuno perché parlare forse vedrà che io sono debole. Sono tante cose, effetti psicologici che noi non conosciamo, ma la psiche a volte è molto debole, molto delicata e bisogna fare attenzione alle persone di capire che a volte anche parlare con qualcuno fanno difficoltà. Perciò, quelli che dice buttiamoci nel mare, vuol dire mi voglio nascondere, voglio avere una vita parallela, ho paura di tutti, spostatevi, non voglio avere a che fare con nessuno. Vuol dire è un modo passivo di vivere questo mondo. La terza categoria è quelli che volevano fare la guerra. Ci sono delle persone oggi che sono sempre in battaglia con gli altri. Non sto parlando dei terroristi, sto parlando di gente che vediamo ogni giorno nella nostra vita. Sono queste persone che qualsiasi cosa dici o fai, sono sempre sull'attenti, sempre combattivi, sempre rispondono in modo spigoloso. Perciò sono sempre in battaglia con gli altri, ma in realtà questa battaglia che è con gli altri è l'effetto del fatto che loro sono in battaglia con se stessi. Quando tu non stai bene con te stesso, non stai bene con gli altri. Perciò se tu non ti stai bene, vuoi sempre trovare una scusa per litigare, perché devi sfogare la tua frustrazione, il tuo istinto, la tua rabbia. Allora, questa è frustrazione. Quelli che vogliono fare la guerra, non per forza. Oggi stiamo rapportando alla vita di oggi. Guerra cosa vuol dire? Una persona che è sempre sul piede di guerra. Curati, amati, comincia a trovare in te stesso cose positive. Starai più sereno e vedrai che vedrai anche le altre persone con buon occhio. Arriviamo adesso al quarto gruppo. Quelli che volevano pregare. Ma la preghiera è una cosa sana, è una cosa bellissima. Come mai Dio non ha accettato le preghiere degli ebrei in quel momento? Noi sappiamo che nei momenti di difficoltà la prima cosa che fai è pregare. Eppure Dio ha detto: no, non è il momento adesso di pregare. Cosa vuol dire pregare? Pregare vuol dire, a volte pregare è una cosa sbagliata veramente. Perché? Dipende dal modo come lo fai. A volte pregare significa: io prego, metto tutto in mano di Dio, però io non voglio fare niente. Non voglio fare la guerra, non voglio scappare. Trovo una cosa che può essere una scusa e dico: Dio, pensaci tu. Però io ho pregato, qualcosa ho fatto, ho pregato. Ed è lodevole pregare. Viene spiegato dai maestri? Dice: no, se tu preghi in questo modo, che dici: io non faccio niente, fa tutto Dio per me, stai sbagliando modo di pregare. Perché ricordiamoci, pregare è sempre giusto, ma tu anche devi fare qualcosa. Dio vuole che tu ti adoperi, che fai qualcosa. Solo pregare non va bene. Una persona che è malata non può solo pregare a Dio che gli mandi la guarigione, devi anche seguire le cure del medico. Così come anche non può soltanto seguire le cure del medico, ma deve anche pregare. Perciò ci va tutte e due. Perciò anche la preghiera, che è la cosa più pura che noi abbiamo, può essere un qualcosa di insano. Perché? Molte volte tu quando preghi dici: ah, ti togli un peso, dici: ho fatto quello che potevo, perlomeno ho pregato, adesso che ci pensi Dio? No, Dio non vuole questo. Perciò tutti i quattro pensieri che abbiamo elencato in realtà hanno un loro perché, hanno un loro senso. In certe situazioni e in certi momenti è giusto, a volte anche è giusto scappare. Quando sei davanti alla morte, non puoi stare lì a dire: devo combattere. No, a volte devi prendere e scappare. A volte devi combattere, a volte devi. La morte mai, a volte devi pregare. Ma questi prototipi di vita non sono sempre e comunque. Non sempre devi combattere, a volte devi scappare. Perciò Dio dice: non posso accettare queste quattro cose, perché adesso nessuna di queste è giusta. Interessante notare. Lo vedremo dopo. C'è una piccola parentesi, c'è una corrente di pensiero, di psicologia, per la quale quando noi abbiamo un certo dolore fisico, mal di schiena, mal di piedi o okay, che, in realtà non è un qualcosa che dipende dalla schiena o dalle ginocchia, ma è una reazione del corpo, che per difenderci da tutto quello, dai nostri scheletri, no? Dalle cose che ci fanno paura, ci fanno angoscia, dall'uomo nero, allora cosa succede? Si innesca questo dolore fisico e fa male alla schiena, ma è una cosa psicosomatica, non è la schiena che mi fa male, è la mente che per raggirare una mia paura, per confondere la mia mente e non pensare alla paura che ho di un qualcosa, di uno scheletro, mi vuole confondere facendomi venire il mal di schiena. Così il mio pensiero va sulla schiena. È una cosa geniale questa, quello che il corpo fa. È come quando una persona ha tanto dolore e sviene. Cos'è il svenimento? È una reazione del corpo. Per difendere il corpo sviene per non sentire il dolore. Quando hai tanto dolore fisico, lo svenimento ti fa passare. In quel momento è come se stai dormendo, sei svenuto, non hai, perdi i sensi e non senti dolore. Di nuovo è una reazione del corpo. Vedete come Hashem ha creato tutto il nostro corpo così perfetto. Ovviamente tutto passa per la mente, ovviamente. Perciò per confondere le acque e non pensare e non affrontare i veri problemi, come appunto nel caso che stiamo parlando. Dice Hashem, non devi essere limitato, non devi avere paura, vai avanti, vai avanti. Il fatto che davanti a te c'è un oceano non è un problema tuo, dice Hashem, è un problema mio. Non ti ho tirato fuori dall'Egitto con un anno di piaghe per farti morire nel deserto. Perciò è ovvio che devi andare avanti. Vai, non pensarci, ci penso io. Buttati, vai. Ci sono io alle tue spalle. Perciò questo fatto di arrenderci, essere passivi, frustrazione e di nuovo passivo, anziché essere sicuri di noi stessi e utilizzare tutte le potenzialità che Hashem ci ha regalato. Cosa facciamo? Dio ci ha dato delle forze, tanti doni Dio ci ha dato. Cosa facciamo? Anziché usarle, ci nascondiamo, scappiamo. La paura può essere a volte molto nociva. È veleno, la paura è velenosa. Oserei dire, bisogna avere paura della paura. Quando arriva la paura, bisogna fare di tutto per respingerla con due mani perché ti blocca, ti paralizza. Dice Hashem, itiazvu, state in piedi forte, state saldi. E vedete la salvezza che io vi manderò. Sii ancorato a Dio, abbi fede, questo è quello che Dio dice, abbi fede. Non scappare da te stesso. Non scappare neanche dentro te stesso. Non togliere la spina. Non dire il mondo è troppo per me, non ce la faccio. No. Tutte quelle cose che abbiamo visto, no? Quello che scappa, quello che non vuole avere a che fare, quello che combatte. Sono tutte situazioni che tutti noi possiamo ogni giorno soffrire. E lo impariamo dal Mizraim, dall'Egitto. Dio dice, attenzione, ti ho dato di tutto. Ti ho dato tutto per combattere, per andare avanti. Perché ti chiudi? Perché hai paura di usare le potenzialità che ti ho dato? Ti ho dato anche la possibilità di arrivare a me, dice Dio, di abbracciarmi. Quando noi preghiamo, abbracciamo Dio, quando noi studiamo, abbiamo Dio dentro di noi. Le mitzvot che Dio ci ha dato, o i sette precetti per i gentili, sono modi per arrivare a abbracciare Dio. Dio dice, vi ho dato tutto, vi ho dato me stesso. Perché scappate? Perché non andate avanti? Perché togli la spina? Perché ti nascondi? Noi dobbiamo, non soltanto che noi non dobbiamo scappare dal mondo, noi dobbiamo prendere il mondo e dare un impatto, un'impronta a questo mondo. Quando la persona vive in questo mondo, dopo 120 anni che va via, che muore, bisogna dire: questo l'ha fatto lui, me l'ha insegnato lui. I famosi figli spirituali che dicevamo, quando tu insegni qualcosa a qualcuno, tu non muori mai, rimani vivo, perché il tuo insegnamento rimarrà a questa persona che è viva e a sua volta lui lo insegnerà a suo figlio e al figlio e al figlio, un qualcosa che 100 anni fa qualcuno gli ha insegnato, che sei tu e rimani vivo perché il tuo insegnamento continua a rimanere vivo in queste persone, in questi alunni, in questi nipoti. Quello che tutti questi quattro gruppi non capiscono è che questo mondo è una manifestazione dell'energia di Hashem. Noi siamo emissari di Dio in questo mondo, noi portiamo l'energia, la luce, la forza, la potenza, la benedizione, il calore, l'amore di Hashem. Noi siamo i suoi mani e piedi. Così Dio ha voluto che noi siamo i suoi operatori. Questi quattro gruppi non capivano che noi siamo che noi manifestiamo Hashem in questo mondo. E noi dobbiamo sapere scindere quello che è giusto da quello che è sbagliato, quello che è falso da quello che è vero. E il nostro compito è sempre andare avanti con fede. Questa cosa è sbagliata, questa cosa è falsità? Via! Via dal mio cammino, perché io devo andare avanti. Queste cose di falsità mi intralcia il cammino, ma io non voglio essere intralciato, io voglio andare avanti. Andare avanti con fede e ricordarci che Hashem è in noi. E se facciamo così, vedremo che il mare si apre. La vita è bella. Vediamo, nella vita dobbiamo vedere speranza. Positività. Dice Hashem, guarda che non sei solo, io sono con te. Siamo soci, tu fai il tuo e io faccio il mio. Tu vai avanti, cammina e io ci penserò. Infatti, cosa succede? Nachshon ben Aminadav, uno degli ebrei, va, comincia a camminare nel mare, cammina, 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 finché arriva per affogare e lì il mare si è aperto e poi tutti l'hanno seguito. Perciò hanno, alla fine hanno fatto quello che Dio ha detto, hanno camminato, sono andato avanti. Perciò se tu vai avanti, Hashem ti apre il mare, come è successo qua. Se c'è un mare, non ti preoccupare, vai avanti, Hashem può fare tutto, ma vuole che anche tu, vuole farlo tramite te. Hashem poteva benissimo aprire il mare il primo attimo e tutti andassero. Perché non l'ha fatto? Perché voleva che gli ebrei aprissero il mare. Il mare non l'ha veramente aperto Dio, l'ha aperto il primo ebreo che si è buttato. Grazie a lui Dio ha fatto aprire il mare. No? Ciò non significa che non esistono problemi, non esistono difficoltà, ma tutto si può e si deve aggiustare, come quando noi siamo ancorati alla nostra fede. Come dicevamo prima, i rami, le radici che abbiamo è nascosta, ma è la nostra fede. A volte abbiamo paura di affrontare Hashem e fare le mitzvot. Ci fa paura. Ah, troppo importante, troppo impegnativo. Dice Hashem: non avere paura di me. Tutte le regole che io ti impongo, mangia questo, non mangiare quello, fai quello, non fare quello, sono solo per il tuo bene, perché io ti ho creato, io so come funzioni, la tua anima ha bisogno di queste restrizioni. Purtroppo noi vediamo queste restrizioni come restrizioni finalizzate a se stesse, solo restrizioni. Non andare in macchina, non fumare, non mangiare, non bere. Ma in realtà è semplicemente la nostra linfa vitale. Dio ci ha creati in questo modo e Dio ci sta dicendo: questo è il vostro modo di vivere. Perciò esci dal tuo comfort zone. Gli ebrei escono, il faraone li insegue, poi c'è il miracolo. È la storia della nostra vita. Tutti siamo in Egitto, tutti usciamo, però a volte ritorniamo indietro. Ma se sei uscito dal tunnel, perché ci ritorni? Perché ci ricaschi? Perché non crediamo in noi stessi. Abbiamo paura, come quello che va in alto, in alto, in alto, poi sbircia in basso, si spaventa, vuole tornare in basso. Perché guardi in basso? Non guardare in basso, guarda più in alto, continua a salire sempre di più. Perciò chi cade in un qualcosa che era riuscito ad uscire, a uscirne, è perché è lui che si mette in situazione di cadere. Abbiamo letto prima un passo. E con questo concludiamo. Dio dice agli ebrei, siccome oggi rivedrete l'Egitto, gli egiziani, non li rivedrete mai più. Dio Come avete visto gli egizi oggi, non li rivedrete mai più. Capitolo 14, passo 13. Che senso ha questa frase? Siccome avete visto oggi gli egizi, non li rivedrete mai più. Cosa vuol dire? È una cosa che dobbiamo imparare per tutta la nostra vita. Quando tu scappi dalla realtà, scappi da una difficoltà, scappi dall'uomo nero, scappi dal faraone, allora tutto questo continuerà a rincorrerti a vita. A vita! Non si scappa dalla realtà, non si scappa dalle paure. Se tu scappi, la paura ti rincorre e prima o poi ti raggiunge, ti becca. E se non raggiunge te, sai chi raggiunge? I tuoi figli. Perché molte volte noi ci portiamo dietro dei crogioli, non so come si dice, delle paure, delle angosce, e scappiamo perché pensiamo che questa è la cosa giusta. Perciò we never deal with it, non le affrontiamo mai. E cosa succede? Queste cose insane, queste paure, queste angosce rimangono dentro di noi. Chi le va a ricevere? I nostri figli. Perché quello che tu sei, inconsciamente lo tramandi ai tuoi figli. Quando un bambino ha problemi psicologici, perché? Perché il papà o la mamma non si è mai curato dei suoi problemi, e inconsciamente ovviamente, li ripropone ai figli. Chi ha avuto un'infanzia difficile, se non si cura, se non affronta, se non va da un psicologo e ne parla e non tira fuori, lui fa rifare la stessa paura, la stessa vita ai suoi figli e forse i figli ai nipoti, mai sia. Quando Dio dice, visto che oggi avete visto gli egiziani, allora non li rivedete più, sta parlando, dice, questa è l'ultima prova che avete. Questo è questo che il Baal Shem Tov dice, il maestro della Hasidut. Dice, quando hai un problema devi risolverlo, guardalo in faccia. Risolvilo, così non lo vedrai mai più. Se tu oggi. Ah, abbiamo qua un psicologo, dottor Fargion. Grazie, grazie. Dice: se tu oggi affronti il tuo problema, non ti inseguirà più, né a te, tantomeno ai tuoi figli. Perciò Dio ha portato gli egizi di nuovo davanti agli ebrei, che si scontrino, che si guardino negli occhi. Però per l'ultima volta, perché adesso sì che siete uomini liberi, perché ormai l'uomo nero, lo scheletro, l'avete affrontato e non c'è più. Mai tornare indietro, anche quando il desiderio di tornare indietro sotto la coperta, nel cocoon, nel posto, nel comfort zone, è molto più facile. È molto più facile tornare indietro che continuare a combattere, ma non farlo mai perché poi ti sentirai peggio di prima. Perché quando tu sei riuscito a uscire da un blocco mentale, ti senti bene, ce l'ho fatta, ma se poi ci ricaschi di nuovo, ti senti peggio di prima perché hai visto la luce, ma sei ritornato di nuovo nel buio più pesto, ma stavolta il buio sarà più buio di prima, perché cadi molto più in basso. Possa Hashem aiutarci, oi Hashem aiutaci a affrontare i nostri problemi. Non vuol dire che i problemi spariscono, ma vuol dire che Hashem ci aiuta ad affrontarli e a superarli. Tutto questo per dirti, Hashem dice, sono con te. Tienimi, tieni il mio braccio e vai avanti, io ti seguo. Ti difendo io, ma voglio che tu vai avanti. Che possa Mashiach arrivare oggi stesso. Chiedo a tutti per favore di condividere questa lezione, specialmente alle persone che hanno bisogno di sentire questo tipo di lezione. Possa Hashem benedirci a tutti quanti di avere soltanto pace interiore. Pace con il prossimo e che possa venire la redenzione tramite Mashiach. Amen, Ken, Yehi Ratzon. Sigla Rak Tov. Shabbat Shalom a tutti.